E si sono fatte le 12:59 minuti, buongiorno, questa è la linea, è il programma che demarca la giornata qui su Rete 1, da una parte all'altra, dalla mattina al pomeriggio. Noi inauguriamo dunque la seconda parte della giornata con questo programma che si chiama Spoiler. E io sono Sandy Altermat in Spoiler, questo è il giorno delle uscite cinematografiche, dunque vi aggiorniamo su quel che potete andare a vedere da oggi al cinema. Poi io ho anche una piccola dritta per il nostro Play Swiss meraviglioso. Intanto però i Maroon 5 e questa è Makes Me Wonder. This is Goodbye, cantano i Maroon 5. Per noi no, però, abbiamo appena iniziato. Goodbye arriva tra poco meno di un'oretta. Per noi è ancora Hello da Sandy Altermat, anche oggi qui in Spoiler fino alle 14. Abbiamo detto uscite cinematografiche, ma anche qualche notizia, magari prima di dare il via ai film che potreste andare a vedere a partire da stasera. Torniamo a parlare di calcio. Abbiamo appena sentito dell'amichevole Ghana-Svizzera, dello 2-0. Domenica inizieranno questi mondiali di cui si è detto di tutto e di più e che stiamo comunque, molti di voi stanno aspettando, perché comunque si spera che il calcio sia al centro dell'attenzione. Si è parlato tanto di Qatar, si è parlato tanto di artisti che vanno e che non vanno. Quelli che non vanno hanno fatto più notizia. Allora io faccio un giro un po' largo per questi artisti che vanno o non vanno alle manifestazioni per diversi motivi. L'ultima notizia è quella che riguarda l'attore Brendan Fraser. Lui è quello della Mumbia. Lui in un'intervista a GQ ha detto che non parteciperà ai Golden Globe e non ci parteciperà nemmeno se dovesse ricevere una nomination. Sapete, i Golden Globe sono i premi americani per il cinema e la televisione che vengono assegnati dall'associazione Hollywood Foreign Press, dunque sono i giornalisti stranieri che votano per i migliori film, e il suo ultimo film, il suo film in cui lui ha partecipato, ha recitato, The Whale, tra l'altro è uno dei film che potrebbe essere tra i favoriti, e lui soprattutto come attore. Lui dice: nemmeno se vengo nominato io andrò lì. Perché? Perché lui aveva accusato pubblicamente Philip Burke, a lungo membro e presidente della Hollywood Foreign Press, di avergli messo le mani addosso durante un pranzo di circa una ventina d'anni fa. Burke negò le accuse, però poi scrisse una lettera di scuse a Fraser. Poi un'indagine interna la Hollywood Foreign Press disse di aver concluso che sì, l'aveva toccato in modo inappropriato, ma che si trattava di uno scherzo. E di fronte a certe cose uno non può, insomma, è proprio, è il peggio che si possa dire in queste situazioni. Dissero dunque che era uno scherzo e non era un avance sessuale. Burke all'epoca non fu sospeso, non fu buttato fuori dall'associazione, ma l'hanno fatto l'anno scorso perché il tizio è comunque andato avanti a comportarsi male, aveva definito il Black Lives Matter un movimento razzista di odio. Chiuso questo discorso di lui, di Brendan Fraser, che non andrà ai Golden Globe, abbiamo parlato, ne hanno parlato tutti, di Dua Lipa, che non andrà ad esibirsi alla cerimonia di apertura dei mondiali. Lei ha detto che ci andrà quando il Qatar avrà rispettato tutti gli impegni in materia di diritti umani che aveva preso quando ha ottenuto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo. Rod Stewart, delle ultime 24 ore la notizia che lui ha rinunciato a $1 milione per esibirsi anche lui ai mondiali del Qatar, e questa cosa ha fatto molto notizia. Ci sono altri personaggi che invece ci sono andati e che sono lì e che stanno postando e che si stanno tirando addosso un po' di odio. Ad esempio uno è Jung Kook della band coreana BTS. E noi però cogliamo l'occasione di queste notizie spesso proprio anche per ascoltare qualcosa di bello, per ascoltare qualcosa di diverso. Rod Stewart, torniamo su di lui, lo conosciamo, ascoltiamo spessissimo qui su Rete 1 le sue canzoni, però diciamo che lui è comunque da sempre considerato un sostenitore della comunità LGBTQ+, ed è uno dei suoi successi, o comunque una delle sue canzoni meravigliose, che riguarda l'assassinio di un suo amico gay. È una storia molto ben raccontata, molto ben cantata in questa The Killing of Georgie, in cui lui racconta proprio di questo ragazzo che era gay, che la sua mamma lo accettava, il suo papà non tanto. Allora lui ha deciso di partire, di andare negli Stati Uniti, dove comunque era riuscito a farsi una vita, e che un giorno, tornando a casa mano nella mano con il suo fidanzato, è stato aggredito. Non viene detto, non viene cantato esattamente perché, magari era una gang che passava di lì e aveva voglia di, insomma, di fare quelle cose che fanno le gang. Però è una canzone molto molto bella, divisa in due parti, part 1 and 2. Noi ascoltiamo la prima parte, che è la parte più interessante, la parte cantata in cui appunto Rod Stewart racconta The Killing of Georgie. Oh yeah. Of changing ways, so-called liberated days, a story comes to mind of a friend of mine. Georgie boy was gay, I guess, nothing more or nothing less, the kindest guy I ever knew. His mother's tears fell in vain the afternoon George tried to explain that he needed love like all the rest. Paul says there must be a mistake. How can my son not be straight after all I've said and done for him? Leaving home on a Greyhound bus, cast out by the ones he loves, a victim of these gay days it seems. Thank you.
out he went to New York town, where he quickly settled down and soon became the toast of the great white way. Accepted by Manhattan's elite and all the places that were chic, no party was complete without George. Along the boulevards he cruised, and all the old queens blew a fuse. Everybody loved Georgie boy. Time I saw George alive was in the summer of 75. He said he was in love. I said I'm pleased. George attended the opening night of another Broadway hype, but split before the final curtain fell. Deciding to take a shortcut home, arm in arm they meant no wrong. A gentle breeze blew down Fifth Avenue. Side street came a New Jersey gang with just one aim, to roll some innocent passerby. There ensued a fearful fight, screams rung out in the night. George is head in a sidewalk cornerstone. A leather kid, a switchblade knife, who did not intend to take his life. He just pushed his luck a little too far that night. Sight of blood dispersed the gang. A crowd gathered, the police came. An ambulance screamed to halt on 53rd and 3rd. George's life ended there, but I ask who really cares? George once said to me, and I quote, said, never wait or hesitate. Get in, kid, before it's too late. You may never get another chance. 'Cause youth's a mask, but it don't last. Live it long and live it fast. Georgie was a friend of mine.
È una canzone che dura più di 6 minuti, noi abbiamo sentito la prima parte che finisce proprio così, con lui che fischietta e poi ricomincia con un appendice in cui Rod Stewart chiama il suo amico, gli dice resta qui, non andare via, insomma una canzone veramente molto bella, una dedica meravigliosa, qui siamo negli anni 70, da parte di Rod Stewart per il suo amico George che è stato ucciso appunto a New York. E intanto, visto che Alessandro Bertoglio era già qui e ha ascoltato tutto quello che io ho detto, mi ha detto molto bello The Whale. The Whale è il film che ho citato prima velocemente parlando di Brendan Fraser, che ha detto che non andrà ai Golden Globe, e tu mi hai raccontato di questo film che non è ancora uscito da noi ma che uscirà.
Sì,
e adesso ti chiedo di riraccontarlo.
Uscirà fra fine febbraio e inizio marzo nella Svizzera francese e tedesca, poi dipenderà appunto dagli Oscar. Sì, l'ho visto a Venezia, è un film che mi ha colpito tantissimo perché è la storia di questo uomo, Charlie, un professore universitario, che in seguito ad un problema affettivo che ha avuto si è rinchiuso in se stesso, si è rinchiuso in una casa ed è lievitato tipo a pesare circa 200 kg. E il suo unico contatto con il mondo esterno sono le lezioni che tiene via Zoom con la telecamera rigorosamente chiusa ai suoi studenti e un'infermiera che ogni tanto viene a controllarlo, a portargli il cibo, perché lui ovviamente non può andare a fare la spesa. E poi in realtà anche il contatto con l'omino della pizza che gli lascia le pizze fuori dalla porta di casa. Quando scopre che ormai la sua situazione è irreversibile, allora decide di ricostruire il rapporto con la figlia, o quantomeno vuole rivederla. Da quel momento scatta una scintilla che gli fa ripensare completamente tutta la sua vita.
E io ho subito pensato, ho detto, ma fammi vedere Brendan Fraser. Allora è lui il protagonista, è lui il professore, ma è uno di quegli attori che, come i vari De Niro e DiCaprio, ha messo su lui tutti questi chili?
In parte sì e in parte è trucco. C'è da dire che Brendan Fraser arriva a questo film dopo un periodo di crisi professionale umana, perché lui comunque era noto per questi film, commedia, d'azione, un po' comico. comici un po' particolari. Questo è un film completamente drammatico e lui è assolutamente perfetto.
Che bello. E allora speriamo che vada a buon fine. Bene, grazie. Io tra poco racconto un'altra cosa e dopo vediamo quali sono i film che escono oggi. Grazie.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi. Se passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi.
Avete preso nota, ascoltando Spoiler, delle cose che volete vedere, delle cose che volete leggere? Avete anche voi da qualche parte una lista? Io ho la lista, ormai è suddivisa anche in piattaforme streaming, in libri, cose da vedere, da ascoltare, in podcast. E allora abbiamo parlato di The Whale, questo film molto bello, da quello che ci dice Alessandro Bertoglio, che dovrebbe uscire l'anno prossimo, dunque 2023, con Brendan Fraser. The Whale messo sulla lista, io l'ho messo di sicuro. Adesso forse non avete bisogno bisogno di lista perché è già fuori e dunque ve lo potete già guardare questa sera se volete. Stiamo parlando di un'uscita sulla nostra piattaforma streaming playswiss.ch. Sapete che dovete solo iscrivervi lì, non dovete pagare nulla in più, e lì ci sono tutti i prodotti nostri, di casa nostra, o che comunque hanno una collaborazione con casa nostra. Platz Spitz Baby è un film che io aspettavo sinceramente, ed è anche per quello che ne parlo. Riguarda un film che prende tratto da un bestseller, da un libro di Michelle Halpherr e Franziska Müller. Lei è la giornalista che ha aiutato Michelle Halpherr a scrivere questo Platz Spitz Baby, Meine Mutter, Ihre Drogen und ich. Dunque, autobiografico. Siamo a Zurigo, scena della droga, siamo negli anni Ottanta, questo parco, il Platz Spitz, in mezzo alla città di Zurigo, era appunto nevralgico per lo spaccio e consumo di droga, questo fino all'inizio degli anni 90, poi è stato chiuso e ripulito. Chi c'era se lo ricorda, ma anche chi era di qua dal Gottardo se lo ricorda, perché aveva fatto molta molta notizia. E poi la scena si era spostata un po' all'Etten, spostata insomma anche da lì, la scena poi ha dovuto spostarsi. Comunque la storia della mamma e della figlia, del baby, della mamma del Platz Spitz, parte da lì, dalla fine del Platz Spitz Zurigo. La ragazza ha 11 anni e da lì inizia la loro storia. Io non l'ho visto, questo è quello che so ed è quello che scoprirò con voi o senza di voi su playswiss.ch. La mamma è Sara Spale, che è quella che in Wilder era Wilder insieme al Keggy. Il regista è Pierre Monard, che è lo stesso regista di Wilder, che è un'altra serie che vi consiglio caldamente sul nostro playswiss.ch. E poi c'è la ragazzina che si chiama Mia nel film, che è Luna Mbesi. Allora, Platz Spitz Baby nel 2020 è stato il film di maggior successo nelle sale cinematografiche della Svizzera. Dunque, se volete, voi stasera potete vedervelo comodamente da casa vostra.
Dici sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai cosa per me il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola, non sarò la tua Andromeda, Andromeda. Forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile. Vado a Parì, però ti prego giurami, tu giurami che non mi direi mon ami, mon ami, ti prego. La mia fragilità.
era Elodie con questa Andromeda. Noi invece adesso parliamo di cinema e allora vogliamo scoprire quali sono i film che si possono vedere da oggi. Io sono con Alessandro Bertoglio, che avete già sentito che non se n'è mai andato. Io ti dico, Ale, con il primo film ho già pianto solo guardando il lancio.
Il primo film è La signora Harris va a Parigi, perché in effetti è una commedia romantica ambientata in Inghilterra alla fine della Seconda Guerra Mondiale. È la storia di questa donna, Ada Harris, che fa, è vedova e fa la donna di servizio.
Non è per quello che piangevo, però.
No, piangevi perché lei ha un sogno nella vita che le si palesa quando, facendo le pulizie in casa di un suo cliente, vede un abito meraviglioso di Christian Dior e dice: ecco, il mio sogno è riuscire ad avere un giorno un abito così.
È che sai che non è neanche per quello che piangevo.
No.
Non riesco a capire perché piangevo.
No,
ma era bellissimo
tutto.
Perché lei è, perché sì, perché lei è una di quelle persone, perché lei è uno di quei personaggi proprio cinematografici fatti per quello, che non molla e che poi ha comunque un talento nascosto. Cioè, alla fine è quello, uno che,
certo,
vuole una cosa così tanto, alla fine è speciale.
È una Mary Poppins meno magica, però
sì,
un pochino più concreta e umana.
Sì, anche se Mary Poppins a me vengono in mente quelli che fanno ordine. Ah sì, beh, anche lei, anche lei. Sì, no, sì, però bello. No, comunque avete capito, è uno di quei film lì.
Sì, se siete predisposti a una favola moderna, sì, contemporanea, realistica più che reale, questo è il film che fa per voi, perché chi non ha sognato di avere un abito di haute couture da indossare tutto proprio?
Ma soprattutto perché poi lei però riesce a conquistare tutto quell'ambiente lì di cafoni dell'alta moda, scusate,
certo,
cioè senza nulla togliere a nessuno, ma nel film vengono proprio rappresentati così, vengono proprio rappresentati come snob che non la guardano perché lei un vestito così non ce l'avrà mai.
Uh-huh.
E tra l'altro ho letto che questo è il terzo adattamento cinematografico del romanzo,
sì,
del 58, dunque la storia vale.
Sì, spoileri troppo però,
Devo mi fermo
un po' meno.
Ah, va bene. Allora, La signora Harris va a Parigi, primo film di cui vi abbiamo parlato e che esce nelle nostre sale oggi.
Di Anthony Fabian, con la protagonista, si chiama Leslie Manville.
Ok, secondo film.
Secondo film è un film molto più difficile, molto più particolare. Tu ti ricordi Birdman, il film con Michael
Keaton,
che ha vinto l'Oscar?
No,
no, questo personaggio stranissimo che iniziava con mezz'ora di piano sequenza.
Era il fallito del musical?
Esatto.
Ecco, lui. Ti piace,
esatto,
come racconto i film?
Esatto.
Lui.
Il regista è lo stesso, si chiama Alejandro González Iñárritu.
Certo.
E praticamente questo è il film che lui ha portato in concorso a Venezia, prodotto da Netflix, esce in sala, però poi lo troverete anche sulle piattaforme. Ed è praticamente la sua storia, una parte della sua storia, della sua crisi esistenziale, arrivato alle soglie dei 60 anni, che lui traspone attraverso il protagonista, che è Silverio, che è un giornalista e documentarista messicano famosissimo che si è trasferito a Los Angeles e che deve tornare in Messico perché gli hanno assegnato un premio alla carriera. E a questo punto l'occasione di questo viaggio fatto con la famiglia mette in circolo in lui tutta una serie di ripensamenti, di avvenimenti, e il film è una rappresentazione molto onirica della vita di quest'uomo che passa attraverso frammenti di storia del Messico, frammenti di storia personale sua, deve fare i conti con il passato. È un film difficile, è un film difficile.
Sai che hai fatto bene a dirlo, perché io guardando il lancio non ci avevo capito nulla e dunque sono contenta che sei riuscito comunque a raccontarci un po' la storia.
Uh-huh.
Perché effettivamente è molto onirico, è proprio come i sogni, salta di palo in frasca e...
Assolutamente. Allora, il titolo italiano è Bardo, la cronaca falsa di alcune verità, e già il titolo è abbastanza enigmatico.
Uh-huh.
Consideriamo che bardo è un termine che arriva, è una parola buddista che significa limbo.
Ah.
E infatti il protagonista vive in questo limbo strano, sospeso fra il presente e il passato della sua vita.
Ecco. Mm-hmm. Ok, intanto io sono andata a vedere veloce, perché lui è anche quello che ha fatto vincere l'Oscar a Leonardo DiCaprio in quel film assurdo The Revenant, che non mi ricordo come era stato tradotto in italiano, però vabbè.
The Revenant. Noi siamo per i titoli in originale.
Noi siamo per i titoli originali, dunque Bardo di Alejandro Iñárritu.
Esatto.
Adesso ci ascoltiamo i Jamiroquai.
Mm-hmm.
E dopo andiamo con l'ultimo film.
Aggiungo solo una cosa brevissima,
sì.
Bardo esce soltanto all'Otello e all'Iride per il momento.
Per il momento, okay, grazie. Grazie per l'informazione di servizio.
Oh, town where magic spells we'll be doing for us. And I'm giving up my love to this world only to be told I can see, I can breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See,
buonasera. Benvenuti a Hawthorne. Sarà un piacere alimentarvi.
Questa serata sarà magica.
Nel corso delle prossime ore vi nutrirete con grassi, sale, proteine e a volte con interi ecosistemi.
Mangiamo l'oceano.
Mangiamo l'oceano.
Stai piangendo?
È che trovo tutto molto commovente.
Va bene lo stesso se non sono coinvolta quanto te.
Ciò che accade dentro a questa sala è insignificante rispetto a ciò che accade all'esterno.
Sì, chef!
Noi non siamo altro che un nanosecondo di terrore.
Sì, chef!
Sì, chef.
Sì, sembra Master Chef.
No, a me viene in mente l'altro film, cioè The Bear, di cui avevamo parlato. Anche lì continuano. Sì, chef. Allora, abbiamo capito che c'è uno chef, abbiamo capito che si mangia, anche perché il titolo del film è The Menu, il menu. Io posso aggiungere qualcosa sull'attrice donna di questo film, che è Anya Taylor-Joy, che è quella che magari qualcuno di voi ha visto in Peaky Blinders, ma soprattutto l'abbiamo vista in The Queen's Gambit. Lei è la giocatrice di scacchi,
la regina degli scacchi.
La regina degli scacchi. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di un pazzo?
Stiamo parlando dello chef Slowick, che gli inglesi, quelli raffinati, lo chiamano, l'attore, Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes.
Noi poveracci lo chiamiamo Ralph Fiennes.
Fiennes.
Ebbene, è una cena molto particolare che si svolge su un su un'isola di 40 metri, di 50 km quadrati, dove c'è soltanto una cascina e questo ristorante con 30.000 stelle e questo chef un po' pazzo con i suoi assistenti che offrono cena a VIP e a personaggi molto danarosi. Costa $1,250 ogni cena e ti offrono praticamente un'esperienza unica. Il fatto che sia unica e in che modo è unica lo si scopre viaggiando all'interno del film. Vi dico solo che è un semi-horror.
Ah, ok, comunque lui abbiamo sentito che gli viene quasi da piangere provando questa cucina molecolare dello chef Fiennes.
Sapesse poi cosa mangia.
E lei invece giustamente molto scettica, l'abbiamo capito subito.
Beh, le donne sono sempre avanti, le donne ci vedono sempre prima le cose.
Vabbè, comunque The Menu a me ricorda un po', non so, forse mi sbaglio, dimmelo tu, mi viene in mente un po' lo stile di Triangolo della Tristezza di cui abbiamo parlato, quei film.
È un film grottesco, un film surreale, iperbolico, ecco. E insomma, sì, qui si prende come bersaglio il mondo dell'alta cucina, degli chef stellati e tutto, e anche c'è quel côté horror che secondo me ci sta piuttosto bene.
Benissimo, intanto visto che abbiamo fatto la lista dei film che escono oggi nelle nostre sale, io volevo giusto ricordare a voi che state ascoltando che anche le puntate di Spoiler finiscono sul nostro Play, dunque potete andare a riascoltarle se vi siete persi, che so, qualcosa della signora Harris che va a Parigi,
sì.
Di Bardo di The Menu. Adesso però abbiamo la ciliegina sulla torta, Alessandro.
Sì, abbiamo la ciliegina sulla torta, nel senso che è il film che ha chiuso il Film Festival di Umani di Lugano e che apre sabato alle 17 Castelli in Aria, ed è questo qui.
Mariola, c'è una gru allo stagno.
Come una gru?
Sì, una gru enorme, così. Sì.
Perché?
Un contratto dei terreni firmato.
Un contratto firmato, non l'abbiamo.
Lasciamo perdere.
Il vecchio Pignole e io ci eravamo dati la parola come suo padre e mio padre.
Con il figlio non hai niente, papà.
Papà, fermo. Che fai, papà?
Qui eravamo ad Alcarras.
Sì, Alcarras è l'ultimo raccolto, sarebbe il titolo in italiano, il sottotitolo. Hanno lasciato.
Ho sbagliato l'accento.
No, fa niente.
No, è gravissimo. Alcarras, ce l'ho anche scritto davanti.
Okay. È un piccolo villaggio della Catalogna.
Sì.
No? E la storia racconta, appunto, come avete più o meno percepito, la crisi di due famiglie che sono sempre andate d'amore e d'accordo, facevano gli agricoltori, da qui l'ultimo raccolto, finché, siccome non esiste un documento che dà la proprietà di questi terreni a una o all'altro ramo della famiglia, inizia un conflitto perché c'è un ramo che è legato alla tradizione dell'agricoltura e vorrebbe continuare a andare avanti così, mentre c'è un altro ramo della famiglia che guarda in più verso il futuro e vorrebbe impiantare un campo di pannelli solari. Io non vi dico chi vince, è andato a vedere un film molto bello, ha vinto a Berlino a febbraio e adesso esce finalmente nelle sale con il passaggio appunto a Castelli in Aria, poi sarà a Lux a disposizione di tutti per poterlo vedere.
Dunque, Castelli in Aria, sabato al Mercato Coperto, abbiamo detto nuova sede.
A Giubiasco
alle 17. Castelli in Aria, che inizierà appunto sabato, andrà avanti fino al 26 di novembre, tanti film, tanti incontri, di tutto e di più. C'è anche la mostra sugli abiti di scena, quella che è a Castelgrande. E noi,
tra l'altro, anche molti abiti di scena delle produzioni televisive nostre.
Sì, oltre della RSI.
Per cui,
sì,
insomma, dunque, vale la pena. Il Gatto Arturo è lì.
Ci andrà anche la signora Harris.
Può darsi.
La signora Harris va a Castelgrande. Ok. Allora, parliamo invece del nostro regalo che abbiamo.
Sì, noi abbiamo un regalo importante per voi perché abbiamo la possibilità di mandare chi fosse interessato a vedere i film di Castelli in Aria. Adesso noi abbiamo preparato un pacchettino per voi che comprende diverse cose. Adesso la lista probabilmente ce l'hai tu dei premi che diamo. Comunque sono gli ingressi per la mostra,
sì,
allegati agli ingressi per le due proiezioni, quella del pomeriggio e quella del mattino. Abbiamo praticamente a disposizione due pacchetti di questi biglietti validi per due persone. Quindi vi ricordiamo che gli inviti per in questa fascia sono stati messi a disposizione da Castelli in Aria. Adesso come si fa a vincere questo premio?
Basta scrivere al nostro numero WhatsApp, che è lo 076 321 1113 con il vostro indirizzo e basta, cognome, visto che nome e cognome, dai.
Sì, dai, nome e cognome, numero di telefono, così poi vi presenterete all'ingresso. Vi ricordo che voi vincete praticamente due ingressi per il film del pomeriggio, due ingressi per il film serale e due ingressi per la mostra, così potete andare con chi volete, e tutto questo per due persone.
Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo che verrà e scenderà giù per la collina da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà a quest'estate, lei verrà, perché aspetto già, scenderà forse di mattina dal fiume che va. Per noi avrò
Mango, lei verrà, e intanto i più veloci sono stati Alberto e Carlo, sono loro che si sono aggiudicati le entrate che abbiamo messo a disposizione grazie a Castellinaria per entrare, per andare a vedere dei film e per andare a visitare la mostra di quest'anno. Dunque complimenti a voi, e adesso ci ascoltiamo Sting. Volevi aggiungere qualcosa?
No. Che possono scegliere il giorno. Possono scegliere il giorno tranquillamente, quando andare.
Esattamente. E poi adesso vedremo cosa facciamo qua.
On a cold winter's night,
Bene Alessandro, adesso ci prendiamo un'oretta per parlare degli 80 anni di Martin
non
Scorsese.
Basta.
Neanche a parlare ininterrottamente, non basta. No. Allora, Martin Scorsese, grandissimo regista cinematografico, 80 anni per lui oggi. Di lui potremmo parlare di tutto il capitolo musicale.
Sì.
Lui è quello che mi ha fatto, senti questa, mi ha fatto innamorare dei Rolling Stones.
Perché Shine a Light.
Shine a Light, li ho snobbati fino a quell'anno lì, che è recente poi.
Sì, sì.
In cui lui ti fa capire proprio l'essenza dei gruppi musicali. Lui mi ha fatto innamorare di George Harrison, dei Beatles. Lui mi ha fatto innamorare di un sacco di persone, anche di Leonardo DiCaprio, ma quella è un'altra cosa.
Beh, quello è più facile, direi.
È più
però
facile.
Se vai a recuperare The Last Waltz, ti fa innamorare anche di tutta quella gente lì, da Dylan a Neil Young, eccetera, perché è stato uno dei primi grandi film musicali che lui ha fatto e che tra l'altro è appena stato restaurato, perché a Cannes l'ha fatto vedere a mezzanotte in edizione restaurata giusto a maggio.
Ecco, dunque, tutto il capitolo musicale e poi c'è tutto il capitolo di personaggi che lui racconta in modo meraviglioso, per poi passare a tutto il capitolo gang criminali, che sono comunque la sua specialità. Io ve ne parlo anche perché la RSI ha deciso di celebrarlo per tutta la settimana, e allora io vi racconto i film che potete andare a riprendere, perché uno dell'altro ieri, uno di ieri, uno di oggi, uno sarà di domani, così magari se ve li siete persi perché erano in terza serata, magari eravate già a letto, potete andare a riprenderli e registrarli, cosa secondo me molto molto utile. Allora martedì la RSI vi ha mostrato sulla 1 alle 23:20 The Aviator, con appunto Leonardo DiCaprio, e racconta anche lì di un personaggio assurdo, Charles Hyman, la vita di questo Howard Hughes, pioniere dell'aviazione, regista del film Hell's Angels, ritrae la sua vita, periodo in cui divenne produttore cinematografico di successo, nonché magnate dell'aviazione, nonché a un certo punto un po' instabile a causa di un grave disturbo ossessivo compulsivo. compulsivo. Tutto questo in The Aviator, film del 2004, andato in onda alla RSI martedì. Ieri invece quei bravi ragazzi, non so se vuoi dire qualcosa tu o vado avanti io.
Vai tu, io dico, mi piace tantissimo il titolo originale, The Good Fellas.
The Good Fellas, l'abbiamo tutti imparato lì, che cosa volesse dire The Good Fellas. I bravi ragazzi sono Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta. Qui si può parlare di colonna sonora, una delle più costose in assoluto, perché lui non badava a spese e anche se metteva solo 30 secondi di canzone poi doveva pagare. Robert De Niro, che i più appassionati sanno è uno che ha studiato alla Strasberg, e allora quando tu devi fare un personaggio tu devi diventare quel personaggio. A quanto pare lui chiamava quello vero Henry Hill, che poi lui doveva raccontare, perché quello era il personaggio, a quanto pare fino a 8 volte al giorno, per chiedergli anche come lui metteva il ketchup nel suo hot dog, cioè voleva fare tutto precisamente uguale. Quei bravi ragazzi, ieri, sempre RSI, la 2 in questo caso 23:55, oggi invece Gangs of New York,
che viene considerato come uno degli ultimi colossal girati in analogico, perché poi è esploso il cinema digitale. Tra l'altro è girato quasi tutto a Cinecittà, è girato in Italia,
è vero.
Dove hanno ricostruito New York, e la versione originale durava tipo 8 ore.
Veramente?
Sì. Hanno poi ridotto a 3 perché se no non l'avrebbe visto nessuno.
Va bene, allora di questo film abbiamo la possibilità di ascoltarci un pezzo pazzesco che non ascoltiamo mai. Loro sono gli U2 e loro in questo caso saranno stati pagati, ma forse è costato meno pagare gli U2 per quella canzone lì che pagare i diritti d'autore di certe canzoni che ha usato nella storia dei suoi film Martin Scorsese.
Ma credo che poi gli U2 i soldi li abbiano fatti da solo vendendo la canzone, non... Non c'era molto.
Allora, visto che siamo durante la guerra civile americana,
sì,
parliamo di questo giovane irlandese che si chiama Amsterdam Vallon, che cerca vendetta contro il gangster William Cutting, detto il macellaio, assassino di suo padre. Insomma, abbiamo detto storie di gang e criminali, le mani che hanno costruito l'America. Dunque, direttamente da Gangs of New York, The Hands That Built America, sono gli U2. Ed è subito cinema.
It's a long way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons, from the stony fields to digging in our pockets for a reason and to say goodbye. These are the hands that built America. America.
cloud on the New York skyline. Innocence dragged across a yellow line. These are the hands that built America.
Gangs of New York, questi erano gli U2 che avevano scritto e interpretato questa canzone proprio per il film Gangs of New York. Vi ricordo il film che potete vedere stasera su RSI La 2 alle 23, però come detto secondo me questi sono quei film che sono da guardare soprattutto a notte fonda, ma poi magari anche da registrare, perché sono quei film che poi si vogliono rivedere, sono delle piccole perle della storia del cinema. Abbiamo così anche noi voluto festeggiare gli 80 anni di Martin Scorsese, l'abbiamo fatto con gli U2. Tra l'altro oggi abbiamo così, abbiamo preso il momento colonna sonora e l'abbiamo integrato in questo compleanno importante. E tra l'altro ce ne sarà un altro di compleanno importante, e sarà quello di Jodie Foster, e saranno 60 anni per lei, e anche quelli verranno celebrati, ma questo ve lo racconterò un'altra volta, ve lo racconterò domani, perché ci saranno altri film da lanciare domani, che sarà tra l'altro l'ultima puntata di questa prima stagione di Spoiler. Volevo giusto ricordarvi, perché parliamo spesso di titoli, vi diamo indicazioni sui libri, vi diamo indicazioni sulle serie TV, vi diamo indicazioni sul nostro playswiss.ch, che vi ricordo è a vostra disposizione, è un sito internet, è una piattaforma streaming alla quale tutti avete accesso, basta iscrivervi. E allora se avete voglia e vi siete persi qualcosa, voi potete andare su rsi.ch/podcast e lì potete riascoltare la puntata. Dite: ma è ieri che parlava di quel film, fammi andare a risentire. Allora, abbiamo detto ultima puntata, penultima puntata di Spoiler, perché poi arriverà Carovana 22 qui su queste frequenze, mentre più in là ci sarà questo.
Allora, io il quadro ce l'ho. Tu le scarpette le hai prese? Il pallone ti sei ricordato?
Ho preso tutto.
Ma in due canem?
Doha.
In due?
Doha. Ndoa, Serena, Ndoa.
Tutte le sere dopo le partite. Ndoa Nem, da lunedì alle 22.15 circa, sulla 2.
E io sono Sandy Altermat, vi auguro un buon pomeriggio.